Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Athos Minarelli.
Io mi chiamo Minarelli Athos, nato il 19/2/1923. A Vigarano Mainarda, provincia Ferrara. Sono stato arrestato il 15 dicembre 1944 nelle Langhe in Piemonte come partigiano. Avevo una squadra alla mia disposizione. Mi ero fermato in una cascina per prendere dell'acqua perché eravamo in ritirata. Combattimento avevamo ritirato, gli altri avevamo ritirato sulle montagne, hanno circondato, mi sono accorto che la mia compagnia era andata avanti, io mi ero fermato in quella cascina per prendere dell'acqua, mi sono visto tutta una volta e circondato la casa degli arditi del Duce, che avevano la testa da morto sul beretto. Io potevo difendermi, ma non ho potuto perché in quella famiglia c'erano 4-5 donne, 5-6 bambini, sono messi a piangere. Io sapevo che se avessi reagito loro avrebbero distrutto la famiglia e loro mi sono dato prigioniero. Ho detto lasciate stare, sono andato prigioniero, ho consegnato le mie armi, sono andato prigioniero. E dopo lì ne hanno feriti altri 7-8 nel combattimento in quel momento lì. Dopo li hanno caricati con tutti quei feriti su un carro con due mucchi, li hanno trasportati in un piccolo paese che non, mi sembra che si chiamasse nella provincia di Cuneo, eravamo, non mi ricordo bene il paese come si chiamasse, e quei piccoli feriti che si levantavano su quel carro così, loro dicevano senti i tuoi amici come cantano bene, mi prendevano anche in giro. Arrivati a quel paese c'era un certo Boni, un boxer Massimo. C'era un boxer e allora per dare spettacolo alla compagnia mi ha preso fuori e poi mi ha cominciato a dare dei pugni nella faccia, dappertutto, mi ha tutto spaccato la faccia e la compagnia che rideva per darmi spettacolo. Poi dopo ci siamo messi in una piccola stanza e la sera si è fatto con me. Si erano condannati alla morte, hanno fatto dei verbali che hanno preso, che erano armati, e hanno condannato alla morte. Eravamo andati in un paesino, in provincia di Cuneo, che si chiamava Ponti, dovevamo essere fucilati la mattina alle 7, e lì ho trovato due o tre miei paesani anche, ho trovato, e c'era uno dicendo che si chiamava un certo Fiorini del battaglione Mussolini, che io volevo dargli perché le mie notizie che sapessero sapere qualche cosa a mia famiglia, invece lui aveva l'associazione di uccidere un suo paesano con la sua pistola stessa e il maggiore non gli ha dato l'ordine, dice dopo fai parte di presunzione poi fai parte, non puoi ucciderlo da solo. Ma siamo stati 2 ore davanti a una piccola chiesetta, picchiati, torturati, infine che è arrivato verso le 11, è arrivato un camion di tedeschi, io credevo fosse la fine, me l'aspettavo alla fine. Invece si è portato in un paese che si chiamava Canelli, provincia di Asti, che era stato occupato da loro, che prima eravamo lì noi. E lì alla notte siamo caricati, monetari caricati su un camion, siamo portati nelle nuove di Torino, le carceri nuove di Torino. Nelle nuove di Torino, dopo 5 giorni, tutte le mattine una battitutina si davano, e dopo 5 giorni, una notte, ci siamo cambiati i numeri, io il mio numero è 767, altre dopo mezzanotte, lì si ha paura perché si è messi lì soltanto per ostaggio, se ne erano dei morti, se ne eravamo fucilati. Pensavo fosse la fine, invece siamo andati nel salone, siamo andati alle sardine, si è caricato su due corriere e siamo portati a Bolzano. Dalla mattina si è andati a Bolzano verso le 5 di sera, che era già buio.
Scusato, quando questo? Ti ricordi quando?
Il 22 dicembre.
E ti hanno portato a Bolzano, vi hanno portato con degli autobus?
Sì, con due autobus. Che noi, una parte eravamo mandatati, quelli che erano segnati in rosso, che avevamo il triangolo rosso. Invece gli altri erano liberi, anzi che si sono fermati, anche che è avuto un bombardamento, invece noi eravamo legati là, sono fuggiti, ma noi eravamo fermi là. E dopo è arrivato Bolzano il 22 dicembre alla sera, si è tagliato i cappelli, si è togliato e si è mandato nelle baracche. E prima di noi erano arrivati quelli di Bologna, che venivano dalle carceri di Bologna quel giorno lì. Il giorno dopo ho trovato degli amici, c'era gli Avvocato Costa qui di Bologna, c'erano degli amici di Milano che conoscevo anche da prima perché eravamo un po' parenti nel mio paese, così. Dopo 3 giorni ho fatto domanda da fuori a lavorare, perché c'era la IMI di Ferrara lì. C'era la IMI di Ferrara, io speravo andare a lavorare nella IMI di Ferrara perché io avevo degli amici. Invece mi ha mandato a fare il manovale, a chiudere una caserma, portavano su dei massi di pietre che chiudevano la finestra per fare una prigione, era una caserma militare, lì a Bolzano, sempre di Bolzano, sempre vicino a Bolzano, lì andavamo a piedi, alla mattina e tornavamo.
Ti hanno immatricolato a Bolzano?
Sì, 777, come eravamo là nel carcere di Torino. Portavamo lo stesso numero. Si è andato una tuta di tele e poi siamo andati fuori a lavorare.
Ti ricordi il numero o la lettera del tuo blocco di Bolzano?
Non mi ricordo bene, perché ero dietro, subito lì dietro. Adesso il blocco non mi ricordo più. Perché davanti nel cortile c'era il blocco OE, dove c'erano le donne e tutto, e noi eravamo di dietro, alla casermetta, il numero non mi ricordo.
E lì a Bolzano hai fatto solo quel lavoro lì di
manuale? Solo quel lavoro lì.
E sei rimasto fino a quando a Bolzano?
Fino per la partenza di Mauthausen.
Cioè quando è venuta la partenza?
È arrivato l'8 gennaio, siamo arrivati l'11 gennaio a Mauthausen, sempre l'8 gennaio.
E hanno chiamato tutto il tuo gruppo?
No, io avevo fatto la chiesta, avevo chiesto di andare fuori a lavorare al mattino, perché se spero che c'è la partenza. E allora c'era il mio capogruppo, era Costa qui di Bologna, che era Costa, un avvocato Costa, e avevo fatto chiedere al capo, campo se potevo andare fuori a lavorare, chissà che mi scansa la partenza, e tentare per scansare la partenza, e infatti mi hanno mandato fuori a lavorare, hanno detto le due partano, erano già le 5, io ero già contento, alle 5 rientravo, mi sono già partiti, mi sono salvato la partenza, invece mancava ancora 10 minuti alle 5, si è fermato un camion, lì davanti dove lavorare ha chiamato il mio numero. E allora mi vado a salire in camion, dove mi portate? Ci portiamo lì nella caserma, lì nel campo, che ti prendiamo la tutte e poi dopo ti portiamo in stazione. Allora c'era un tedesco lì, gli ho chiesto dove mi portava, dice, ma qui vicino, qui in Austria, ma Mauthausen, ti portiamo, ma io non sapevo cosa voleva dire Mauthausen in quel momento. Ci portiamo qui vicino a Mauthausen, mi hanno portato in caserma. Mi hanno preso la tuta, ma io non avevo un paio di pantaloni di tela e una maglietta, l'avevo messo su alla braga perché era piena di bidocchi, era nevicato, era sotto la neve. E allora dice, beh, ma io sono nudo, via fuori nudo come sei, ora sono corso a prendere i miei pantaloni di tela e la mia magliettina.
Allora, sono venuti a prenderti mentre tu eri a lavorare.
Ero a lavorare. Mi ha caricato in fretta, poi mi siamo portati nel campo, mi siamo preso la divisa e poi ci siamo caricati di nuovo e ci siamo portati in stazione, che non era ancora proseguita la tradotta. Ne mancava ancora un 15, 8 o 10, ci siamo dovuti prendere sul lavoro. E verso le 5 e mezzo, le 6 e 10 siamo partiti, il treno è partito. Ora quando sono salito sul treno, i miei amici là, i miei compagni mi hanno chiesto di dove venivo, cosa facevo, ho detto io ero un partigiano così, ho detto sei disposto a fugire, ma come fuggiamo? Allora dice, c'era una dottoressa di Milano che dice, mentre che si è salutato si è messa due scarpelli e martelli in segno dai milanesi. Allora dice, abbiamo un scarpello e un martello, tentiamo di aprire un buco lì vicino a dove si poteva aprire il vagone. E allora abbiamo cominciato a lavorare, prima di arrivare al Breno dovevamo rompere e fare il buco E infatti abbiamo fatto presto, una parte cantava, una parte bucava, ma su con noi nel vagone c'erano due slavi. In un bel momento siamo arrivati in una stazioncina che noi avevamo già fatto il buco, pronto come partire, di aprire e fuggire prima che prendesse la corsa. Poi questi due slavi hanno fatto il finestrino, hanno fatto la spia. Allora io il tedesco ho capito perché era già stato 6 mesi in Germania. Ho detto, ragazzi, hanno fatto la spia, che abbiamo rotto il vagone. Allora là una grande corsa, i tedeschi urlavano di qua e di là. Sono entrati nel vagone e io quando sapevo come facevamo sono buttato a terra subito, perché si uccidono. Invece c'è un ragazzo di 17 anni che lui diceva che non gli portava niente, è andato lì, dice, io non sono un partigiano, mandatemi indietro, mandatemi a casa, gli ha spaccato le ossa a forza di botte. E poi dopo hanno voluto sapere chi stava bucando, erano due milanesi, due ragazzi milanesi, gli hanno dato tante botte e poi col caricatore del mito, che c'è quel becco, gli hanno tutta scarnata qui i nervi delle braccia, adesso rompete, ma gli donavamo niente, un po' di carta igienica, l'abbiamo rovesciata così, un po' impancata così, e siamo continuati il nostro viaggio dal giorno 8 gennaio fino alle 11, siamo arrivati all'11 a Mauthausen, al mattino siamo arrivati all'11, senza mangiare, senza bere, senza niente. E quando ci hanno fatto scendere dei vagoni, la mattina presto, ci è andato una pagnotta di pane che è venuta bagnata, e due o tre sardine di sale. Poi io ho 21 anni e la fame c'era. Ho spezzato la mia pagnotta sul lame della ferrovia, si ben gelata, e poi mi sono messo a mangiare. E abbiamo continuato, un poco tempo l'ho mangiato, tardi, non mangiare, che ti fa male tutto, già quando ci arriviamo al capo, e la fame 21 anni, era grande. Io mangiavo, dopo quando siamo cominciato a salire il Danubio, io mi piaceva di cantare, sono sotto in testa, e lì c'era anche un vecchietto con una valigia, che era il senatore, come si chiama, quello che ha fatto il libro, si fa presto dire fame, si chiama anche il senatore lì.
Caleffi,
c'era il senatore Caleffi, che io non conoscevo questo vecchietto, aveva una valigia, che lui aveva la valigia, gli ho dato un aiuto a portare la valigia, poi gli ho detto, cantiamo ragazzi, cantiamo, che lui ha messo anche su un libro che c'era quegli alpini che cantavano, ma nessuno più ormai aveva voglia di cantare, quando abbiamo cominciato la salita del Danubio, nessuno ha smesso di cantare, io ho portato la valigia del senatore Caleffi per un pezzo, e poi fino là. Dopo, quando siamo arrivati dentro nel campo, ha fatto farsi un bel giro davanti dove c'erano i bagni, ha fatto buttare via valigie, orologio, tutto quello che contenevamo, tutto in terra, ha fatto un mucchio in terra. Poi ci hanno messo in fila, tutti in fila, per il bagno. Allora io ero in fondo, tutti i miei amici, dai, vai giù, perché pioveva, io avevo senza una maglietta, nudo così, mi facevo compassione agli altri. Nel secondo scaglione sono fuggito giù anch'io, non l'avessi mai fatto, perché quando sono stato là sotto nessuno se ne era accorto. Si è andato il rasoio dai capelli fino all'unghia dei piedi, tutti il rasoio così, chi faceva sangue perché non era mica il birbiere così, tutti il rasoio dalla testa fino all'unghia dei piedi, tutti i peli. Poi dopo si è andato una pennellata con della roba che bruciava, e poi dopo sotto il bagno, acqua bella calda, volete che si stava bene. Poi in un momento l'acqua fredda, e noi siamo saltati fuori, mentre si usciva, si danno due pezzi, un paio di mutante e una camicia, una magliettina, due pezzetti così, poi fuori vestirsi in mezzo alla neve, fuori perché non c'è tempo da perdere. Siamo andati fuori lì, ci siamo vestiti un po' lungo la scala, un po' mentre che uscivamo, un po' là fuori, e abbiamo aspettato qua gli facciano il bagno tutti gli altri, poi dopo siamo andati nelle baracche, là fuori in mezzo alla neve, non so quanti gradi ci fosse, 12, 13, 14, 15 gradi sotto zero, c'era, perché nevicava, c'era la neve in terra, e poi dopo ci hanno portato delle baracche, delle quarantene. Lì abbiamo fatto, ho detto, ci sta 40 giorni di quarantena, dopo tutte le mattine si andava fuori a lavorare, prendevano 5, 6, 7 di qua di là, li mandavano fuori a lavorare. Dopo 3 giorni sono andato fuori a lavorare, a spalare della neve, a portare via dei sassi che ti portavano, quelle della cava dei sassi li portavano lì vicino, dietro a noi c'era una mura con due baracche e lì non rientrava nessuno, rientrava soltanto i tedeschi, l'ufficiale tedesco, l'SS. non si sapeva cosa c'era, perché lì delle mattine gli sono dati portavi dei morti che erano tutti massacrati davanti alle quelle duprotine e li portavamo davanti al forno crematorio. Ci sono andato per una mattina o due anche. E quella mattina lì mi portarono fuori quei sassi lì. E allora arriva uno, io avevo un paio di mutande che senza cintura, senza niente, mi cadevano sempre giù, ogni sasso mi cadevano giù i mutande. Era una botta, una legnata sul sedere. Ora arriva uno, dice, dammi uno, dice, prendi questo maccherone italiano. E mi ha preso questo maccherone italiano, che poi io, perché li abbiamo chiamati maccheroni noi. E mi ha portato, dice, vieni con me. Allora, con una carrettina da due ruote. E allora siamo partiti, con una mano portavo la carretta e con quell'altra mi tenevo sulle mutande. Quando siamo andati lì, siamo andati a prendere gli abiti che erano arrivati dei borghesi, perché gli abiti dei borghesi dovevano andare a disinfezione e portare. Allora mi hanno andati lì e quello che mi portava era uno spagnolo. E allora ho cominciato a parlarmi di dove venivo, che era in italiano, si capiva abbastanza bene lo spagnolo. E quando siamo arrivati, c'era una cintura, ho preso subito. Lui aveva già fatto l'atto per darmi la botta, ha detto, dico, mi cadono le mutande, allora mi ha lasciato mettere la cintura. Abbiamo preso tutti questi abiti, ma in quel momento lì erano tutti, era un carico che c'erano degli ebrei, c'erano dei bambini, delle donne e degli uomini, perché eravamo in gennaio che a Auschwitz non potevano più rientrare perché Auschwitz era già stato in vacca e venivano via. E loro lì li hanno fermati lì, che dopo li hanno divisi, i bambini da una parte, che lì era una cosa che le spezzava il cuore vedere questi bambini prenderli dalle madri, le madri che urlavano, i bambini che urlavano, e loro li gridavano giudei, giudei, delle botte di chi capò, e li hanno portati via, e io dopo ho portato via quegli abiti lì, ho portati fuori del campo, che era chiamato il campo russo, che era fuori disinfezione, portate quegli abiti lì, ma io ero nudo con un freddo e poi il giorno dopo si è fotografato il giorno prima e siamo stati fuori tutta la giornata che si fotografavano uno per uno, io non so il motivo, uno per uno, tutti si fotografavano uno per uno. Siamo stati fuori dalla mattina fino alla sera alle 5, che siamo diventati alle 5, con un freddo che ci bucchiavamo, ci lasciavamo i massaggi, qualcuno sveniva a terra, tutto il giorno così.
Quando ti hanno immatricolato via Mauthausen?
Dopo due giorni dopo.
Il tuo numero te lo ricordi?
Sì, 115.616.
E lì a Mauthausen fino a quando sei rimasto?
Fino a per una ventina di giorni, 20-22 giorni, qualcosa così, poi mi sono andati a Gusen.
Quale Gusen?
Uno.
E da Mauthausen a Gusen con cosa vi hanno portato?
A piedi.
A Gusen ti ricordi il blocco che ti hanno messo?
Sì.
Il blocco era?
Il blocco... perché c'è sul numero. Il blocco era il blocco 40. E adesso ho un po' di dimenticanza delle volte. Aspetta che mi ricordo.
Adesso te lo ricordi dopo. Ascolta, e a Gusen 1 cosa facevi?
La staia.
Cioè lavoravi?
La staia.
Ed era esterna al campo?
No, sì, era esterna subito, ma si andava a piedi, c'era circa 200 metri neanche.
E tu cosa facevi?
Facevo il tornitore e il fresatore.
La staia costruiva per l'industria bellica?
Sì, mitragliatrici e fucili.
E tu eri addetto alla costruzione di armi?
Sì, la costruzione di armi.
Ci spieghi una giornata di lavoro?
Sì. C'erano due turni, dalle 7 della mattina alle 7 di sera, o dalle 7 di sera alle 7 di mattino, e adesso già se facciamo i turni. Dalle 7 di mattina noi rientriamo dal campo per andare al lavoro, e gli altri venivano fuori dalla fabbrica e rientravano, ci davamo il cambio lungo la strada. Si cominciava il lavoro, mezzogiorno, una mescola di zuppa, dorme mezz'oretta, una mescola di zuppa e si partiva di nuovo. Alle 7 di sera si rientrava, lì stesso si dava il cambio lungo la scalinata, loro scendevano il turno e noi scavavamo, sempre così.
Ecco, ma le officine erano dentro in capannoni?
Tutte baracche di legno, c'erano quattro file di macchine ogni 3-4 file di macchine ogni baracca. E lavoravamo in 70, 80, 100 dentro ogni baracca.
Ascolta, una volta che i pezzi erano finiti, scusa un attimo,
sì.
Perché... ecco, stavi dicendo?
Prima eravamo ancora a Mauthausen, in quarantena.
No, dopo sei andato a Buse.
Ma non posso dire la grande fuga di Mauthausen.
Ah, certo.
Quando eravamo in quarantena, e quelle due baracche che andavano dietro noi, una notte si è cominciato a sentire le mitragliatrici che sparavano di qua, allora il capo, che in spagnolo, ha detto guai chi si muove, e il mattino mi hanno preso e mi hanno portato fuori a prendere su tutti quei morti che erano lì, che ho visto il gesto che hanno fatto, l'hanno buttato perché c'era la corrente, e hanno preso i pagliarici, perché lì hanno preso i pagliarici e li hanno buttati sui fili a tre quarti per fare su un ponte e per fuggire. Ma lì era una carneficina, perché il sangue correva, perché ne hanno ucciso un mucchio. Poi dicevano che li hanno presi tutti, perché dopo là nel cortile, dopo mi hanno preso quelli che li prendevamo e portavamo davanti al forno crematorio. Non dentro al forno crematorio, lì davanti c'era una scaletta, li mettevamo lì davanti e loro li prendevano dietro, noi li portavamo lì davanti, tutti quei scheletri sanguinati così. E ho visto cosa c'è, cosa c'è in quelle baracche. Danno da mangiare in un albetto, come dare da mangiare ai maiali, gli ruotavano la zuppa lì dentro, o dove mangiare così, con la bocca così, dove mangiare. E ho visto tutto quello lì. E dopo 8-10 giorni siamo vestiti e siamo portati a Gusen. A piedi siamo arrivati a Gusen, e a Gusen lì siamo andati, dopo al mattino ci è andato un altro mattino, ci è andato i tre numeri. Uno nel braccio e due nei pantaloni, che si è andato, perché prima ne avevamo soltanto uno al braccio, invece dopo si è andato i tre numeri, uno al pantalone, una giacca e uno al braccio.
Ma sempre il tuo numero di Mauthausen?
Sempre il numero di Mauthausen, 115.616. Si è andato i tre numeri. E lì abbiamo cominciato il lavoro. Io sono stato fortunato e sono andato alla Steyr. Una grande paura, perché io non avevo mai visto una fabbrica, ero un contadino che lavorava in campagna. Quando sono arrivato là con solo il rumore, io stavo impazzendo. Fortunato che ho trovato un russo che mi ha voluto bene subito, mi ha insegnato il trucco, perché c'era un più di tre frese al giorno, era sabotaggio, non mi facevano male. Al mattino lui ha rubato tre frese dal capo, mentre ha aperto il sgabuzzino, e poi mi ha messo sotto il pattume lì, e dice: quando ne rompo uno, metto su un'altra. E allora ho preso la mano e andavo bene, anche con i tornitori, dopo ho preso la mano e andavo abbastanza bene. Quel russo è stata la mia fortuna, quel ragazzo russo lì. E dopo lì cominciamo il lavoro, dalle 7 del mattino alle 7 di sera, o dalle 7 di sera alle 7 di mattina, c'è il turno, un mesco di zuppa del mezzogiorno, e così.
Atos, quando le parti che voi facevate erano finite, chi è che le portava via? Con cosa venivano portate
c'era,
via?
Li portavano fuori, che lì c'erano sempre i prigionieri che erano detti al trasporto, che lì fuori c'è anche il mio amico chi di Bologna, che era l'avvocato Costa, che la sera quando faceva buio lui veniva in baracca e veniva là un po' a scaldarsi, così gli stava attento, se ti veniva il capolo era un botto, e le volte doveva fuggire di corsa, perché se arrivava il capolo picchiava, se lo vedeva lì dentro. E loro venivano al trasporto fuori, lui anche, forse stavano peggio, perché tutti i giorni era la pioggia, il vento, invece noi eravamo coperti almeno.
Se tu ricordi, Atos, lì a Gusen 1, hai visto dei treni? C'erano dei treni?
C'erano i trenini che andavano su alla Cala delle Pietre e che andavano alla messa in micro sotto le gallerie, perché quando suonava l'allarme, noi ci facevano andare tutto dentro una galleria, di corsa a piedi, noi ci andavamo volentieri, perché dopo che è andata via la neve, c'era un prato e il suo erbetto, quello era il nostro mangiare, tutti correvano là volentieri in partenza, anzi io ero sempre qui davanti, perché lavoravo alla quarta baracca della Steyr, c'erano 30 baracche, lavoravo alla quarta e sono stato fortunato, perché mi sono là, fuggivo, potevo mangiare un po' più erba degli altri, arrivare per i primi.
E quando tu sei rimasto a Gusen 1, hai sempre lavorato lì alla Steyr?
Sempre lavorato alla Steyr.
Fino a quando?
Fino al giorno della liberazione, 5 la sera. Il 5 maggio, 5 la sera.
Ecco, il tuo lavoro esattamente com'era? Cos'era?
era sempre era, ho il toro che facevo il fornitore per i percursori delle mitragliatrici, oppure il mio lavoro era sempre quel castro nasello lì da espulsore della cartuccia, era sempre stato quello lì. Lavoravo in due macchine, lavoravo.
Adesso, e dovevate fare un certo quantitativo?
700 pezzi al giorno. Sì, si facevano, ma sempre continuamente, non si poteva parlare o discutere discorrendo. Uno doveva andare sempre ad agio, bisogna continuare il suo lavoro.
C'erano anche dei civili lì nella fabbrica?
Beh, i civili c'erano più che altri, io vedevo sapere solo partigiani, non so se fossero dei civili o manca. Il mio capo blocco era un tedesco, triangolo verde, un criminale tedesco, capo blocco che ero.
No, ma dico in fabbrica, a lavorare.
Lì non si può tanto parlare, non si poteva parlare più di tre. E allora se si parlava al massimo con quello che lavoravi lì, perché non potevi uscire o fermarti nel gruppo a parlare. Anche quando si fermava quel mezz'ora di mangiare, tu dovevi mangiare, parlare al massimo con i tuoi vicini, non si poteva parlare più di tre. E allora lì è difficile, perché anche al mattino prima di andare al lavoro c'erano due ore dalle 5 un po' giù di caffè, poi fuori, fino alle 7. E lì stare in fila un'ora e mezza sotto la pioggia, il vento, come se per andare a lavorare, si doveva mettere in coda, come quando rientravamo che i morti dovevano sfilare, quelli che morivano dovevano sfilare lì, perché per la conta lì non doveva mancare nessuno, lì venivano contati tutti. E lì ho avuto tre episodi a Gusen. Mi sono salvato dalla morte tre volte, il destino è così. Mi sono salvato quando mi hanno condannato gli arti del Duce alla fucilazione là a Ponti, provincia di Cuneo, che sono stati tedeschi e mi hanno buttato per ostaggio in provincia del calcio di Torino. Quella è stata la prima salvezza. La seconda, un giorno, non so che fosse una festa, non so, internazionale, dovevo uccidere due per baracca. E allora quel russo lì, c'era quel russo che lavorava con me, lui sapeva tutto quello che doveva succedere nel campo. Io non so chi fosse, lui sapeva sempre tutto. Dice, sta bene quando viene questa sera, ne devono uccidere due per baracche. Allora io, prima di entrare faccio un giretto, lì dettore a guardare le altre baracche, infatti uno, c'era una baracca lì, alla 35, che era un criminale, era la che uccideva là fuori di botte. Allora io stavo era pure a rientrare. E qui fuori, se vedo che manca, mi cercano, vado davanti alla finestra, dormivo davanti alla finestra, e lì eravamo un gruppo di italiani, eravamo in 14-15 italiani, e allora busso nel vetro, dice, ma cosa fai lì fuori? Vieni dentro, non succede niente, bene, non succede niente, un'altra sera, vado dentro, come rientro, c'è il capò, mi preleva. Allora c'era un ragazzo di Asti, perché ha trovato la scusa che mancava un po' di rosso nel triangolo rosso, ma era una scusa, perché avevamo il bucettino e se potevamo darlo. Quel ragazzo di Asti viene a prendere le mie difese, vai viva lì che devi ucciderne due, che non ti prendono te, ne devo uccidere due oggi qui, ogni baracca. Invece mi hanno preso un altro, che un russo lì, e mi ha portato via. Quando fuori dalla baracca arriva un russo che veniva dal trasporto delle patate, tutto infangato, tutto sporco. Il destino mi manda dietro me, poi prendi il russo e li porta nella baracca dove scendavamo a fare il bagno la mattina, dove c'erano i gabinetti, e poi li ha legati con una corda così dietro le mani, poi li ha tirati su e attacca le trave, tirati così vivi così, lasciati morire là così, si muore lentamente, non so per la mattina che muore. Allora alla notte quando sono andato in bagno erano attaccati e guardavo che doveva essere la mia fine. Quella doveva essere la mia fine, doveva essere. Anche quella volta lì mi è andata bene. Il 22 aprile, quel russo mi dice, stai attento, è venuto comandante nuovo. Non vuol lasciare tutti quei scheletri che sono infermerie, non vuol lasciarle agli invasori, agli americani. Beh, dicono, noi le commerdali le abbiamo, si danno le gonfiatine, prendono una pompa a braccia da gonfiatine e diventiamo dei grossi. Si burlava anche, si desertava. Alla sera, quando siamo entrati, eravamo 5, 6, 7 amici in infermeria. Allora, dai, che andiamo a vederli. Quell'infermeria lì, delle due famiglie, in due baracche, ne è formata una sola, tutti i cadaveri. Non sono andato a vedere tutti questi cadaveri, ma una cosa incredibile, non si può descrivere tutti quei scheletri, uno che là che smorsicava l'altro, che era diventato pazzo, una cosa, io sono finito via subito. Alla notte, verso le 11, uno che dormiva con me, uno di Varese, rientra lì che dormiva vicino a me, beh, cosa fai di questo roba? Era infermeria, mi soffocavo, sono uscito, prendo un po' d'aria, quando stavo per rientrare, davanti alla all'infermeria c'erano tutti i tedeschi con gli elmetti e la maschera a gas, davanti alle finestre, che avevano chiuso a rigadio, gli è andato il gas a tutti. Ed infatti la mattina, quando sono uscito la mattina, l'altra sera sono andato a vedere, gli è andato il gas a 420, 450, non so, una baracca circa, nella baracca stessa è andato il gas. Più di 400, 450 gli altri gas nella baracca. E dopo quei giorni lì, i forni crematori, perché a Gusa c'erano due soltanto forni crematori, che andavano giorno e notte per bruciare, c'era un mucchio nel forno crematorio di 500-600 persone, e dovevo eliminarli così. Il 27 aprile, io monto al mattino, quella che ho montato la notte, si conosce che era morta sul lavoro, tutti i pezzi sbagliati. Dico col capo, ci sono tutti i pezzi sbagliati, sono andato avanti. Dice, meglio che tu sei un italiano, tu vai al crematorium. Per loro era un polacco quello lì, per lui era la situazione mandarmi al crematorium un italiano. Allora non si volevano vedere nessuno, gli italiani. Il crematorium si fregava mai, tu questa volta vai proprio al crematorium. Lasciali andare. Poi non ci vai più neanche in retta. Il giorno dopo c'era una SS che quando sfacciamo la pelle tutta alla mezzanotte anche, c'era sempre quell'SS lì, un ragazzo grande, lui non parlava mai. Anche una notte si è rotto la cinghia del bagaglio, doveva andare a cedere un cellare, e lui dice, quasi mezzanotte c'è l'appello, dice, vai capo, quando dice dai devo andare. Quando sento dire entrete, si faceva l'appello fuori, ma quella notte io vedi una pioggia, la fanno baracca per baracca, quando arrivo fuori nel cortile, che ho visto la mia baracca è la quarta, lì c'è già l'SS che mi aspetta, via di corse. C'era un capo che era un polacco, che era un uomo che ha 120 kg, che ammassava la gente come niente, ammassava anche i suoi paesani, non ci guardava niente. Anzi, un giorno c'erano due che dice, quando andiamo a casa la facciamo pagare, li ha uccisi tutti e due a colpi di zoccoli così, li ha uccisi due polacchi subito. Era un criminale. E allora quando arriva dentro, questo criminale mi salta addosso, botte. Il tedesco dice, good, basta. Vi ha salvato, il tedesco vi ha salvato dalle botte. E allora, quella notte lì è andata così. Il 27 aprile, come gli ho detto, viene questo sabotaggio. Allora la mattina dopo il 27 aprile, arrivo questo tedesco alle 5 di sera, il capo dice, guarda, mi picchi in una spalla, vai che c'è il tedesco che ti aspetta. C'era quel ragazzo lì, quello lì con i stivoloni, che mi la sua porticina che mi aspettava. Ma da lui mi porta davanti a quel comandante nuovo che è arrivato, che è dato il gas 6 giorni prima a quelli lì del gas. Allora la paura che io avevo, allora quando sono andato dentro comincio a parlare un po' in tedesco, un po' in italiano, un po' raffinato, dice no, parla con lui, quello che è venuto a prendere, gli parla in italiano, quindi so bene italiano. Era un italiano di Bolzano, che non so, l'8 settembre, che è nato io di Bolzano, lì dall'Alto Adige, era uno dei noti italiani. Allora ho pensato, per fortuna, per quello forse mi ha salvato quella sera, perché ero italiano anch'io. E allora dice, parla con l'italiano, dice, guarda, io quando sono rientrato questa mattina, tutti i pezzi erano sbagliati. Si conosce che quello che lavorava con me è morto, bisogna che sia morto, perché ha sbagliato tutti i pezzi, poi ha lasciato un mucchio, c'era 3 pezzi ancora da rifare, discorrendo, lui bisogna che sia morto. E dico, e il capo mi ha detto che gli lascia andare, perché così vado, mi manda al forno crematorio, se sono i pezzi sbagliati che prendo la colpa io, invece io non ho nessuna colpa. Anzi, ho tutto il giorno per disfare il mucchio, per anche per fare tutti i miei pezzi. Ho lavorato, lo dice il comandante dice vai a vedere se è la verità. Ma là tutti morti, non scappava un morto immaginabile, venire registrati tutti, là tutti morti registrati uno per uno. Lì non si scappava niente, se mancava uno si stava fuori fino a quando non l'avevano trovato. E infatti è andato a vedere e arrivò, dice sì, caputo. Allora io quando ho detto caputo mi dico puoi andare, siamo usciti, allora mi ha messo una mano a spalla, mi dice di dove sei, dico di Ferrara, gli è stato occupato, liberato, non mi ricordo più, dagli americani. O dico, mica la mia famiglia si fosse salvata. Dice, no, non c'è stata nessuna resistenza. Tutto è andato bene, va a fare la tua famiglia, va a casa. Credo proprio ti facesse uccidere gli ultimi giorni. Dico, lei lo sa che è tanto tempo che lotto per vivere. Ha dico, ringrazio di quella sera che mi ha salvato le botte. Lascia stare così. Adesso mi raccomando, perché adesso... Da pochi giorni vedrai che ce la fai, andiamo a casa. E il 27 aprile ho saputo che Ferrara era già libera, l'Italia era già stata liberata. Oh, quando sei entrato, l'Italia è libera, l'Italia è libera, grande allegria con tutti i miei amici là che lavoravamo là dentro. E dopo quelle notti lì, fino al, siamo stati arrivati il 5 maggio alle 5 di sera, quelle notte lì, quando uscivo di notte per andare in bagno, mi fermavo a guardare quel sforno crematorio che buttava fuori quel lingue di fuoco. Poi si sentiva le cannonate un poco, speravo che arrivassero presto. E sono arrivati il 5 aprile e il 5 di sera.
E dove eri tu?
A Gusen. No, ero in riposo, non ero a lavorare. Eravamo lì già che si dovevano fare l'appello per andare a lavorare. E gli altri turno restavano lavorando. Lavoravano, ma non c'era più SS, era già due giorni che erano fuggite. C'erano soltanto... quei vecchietti della Verme erano messo e i capo che comandavano loro.
E cos'è successo alla liberazione?
La liberazione è quando ci hanno detto ci sono i signori della Corea, ci sono gli americani, ci sono gli americani, allora specialmente sono partiti i russi, io mi sono nascosto un po' qui che non mi prendono in sbaglio, mi sono rubato fino adesso, mi sono ritirato nella mia baracca a guardare un po' così. I russi e gli altri prigionieri sono corsi alla fuori crematoria di qua là, tutti quei capò che li hanno trovati li hanno fatti fuori. Dopo un'oretta sono uscito, c'erano morti dappertutto. Tutti i capò, specialmente i russi e le dosso, li hanno massacrati tutti. Tutti i capò sono stati massacrati. Sono stati massacrati tutti. E dopo lì, con delle carette, li hanno presi tutti, un'oretta, e li hanno portati fuori. Perché dopo lì hanno chiuso la porta. Che non sono potuto rientrare subito gli americani che sono andati lì. Fino a che ne hanno ucciso tutti i capò, dopo hanno aperto la porta, sono entrati tutti gli americani, tutto il camionetto è lì a girare. Anzi, dopo che c'era venuto dentro un italo-americano, che ha avuto, ma non quella sera lì, perché lì era già buio ormai, quello dopo abbiamo dato la salta alla cucina, abbiamo dato la salta alle patate, abbiamo lanciato chi bulliva, chi voleva di qua, chi voleva là, chi cucinava qualcosa là, che anche lì che ha mangiato molto è morto il giorno dopo, che sono morti un mucchio. Però il giorno dopo sono andato alla fuori crematoria e c'era un mucchio con 300-400, perché c'era di San Giovanni Presicetto dei miei amici che cercavano i fratelli, perché c'erano delle famiglie intere. O sono andato a vedere su questi cadaveri se trovai i suoi fratelli, così non li ho trovati. Gli è stato bruciato, perché io sapevo che nell'infermeria non erano già stati bruciati. Poi c'era uno che cercava il fratello, un ragazzo di 17 anni. Io pensavo che fossero stati tutti e due, bruciati tutti e due in quella notte che è andato in casa, invece uno si è salvato dopo, che è venuto a casa, perché non era più neanche più normale. Invece quel ragazzo di 17 anni è morto dopo là. Perché dopo, fuori dal campo, hanno fatto un'infermeria gli americani, un capannone, che prendeva tutti gli malati, e dopo che si serviva a noi, c'erano due dottori, uno dottor Alice, non so come si chiama, un dottor di Modena, anziano, che veniva nelle baracche, perché noi italiani possiamo tutti assieme, russi assieme, tutti assieme eravamo andati. E lì i malati venivano a prendere, venivano a curarsi, a guardarsi lì nelle baracche, che ha bisogno di essere curati, proprio agli urgenti. Urgente così. E dopo trovai un italo americano, la mattina dopo volevo vedere tutto il campo, gli ho fatto vedere il forno crematorio, gli ho fatto vedere là la gagliottina dove li attaccavano, mettevano con un laccio al collo, preso quanti piacevano, mi cerchi il laccio al collo, poi c'è sul sgabello, poi dopo le ho preso giù, le fotografie. E poi dopo poi dicevi con noi, mi è andato lo salto per i compagni prigionieri, chi non più niente, vieni a trovarmi che lì sono chi. Qui più avanti, a Gusen, proprio in paese, più avanti, lì sono lì, vieni a trovarmi al mattino, che ti do tutto quello che vuoi da mangiare. Allora con un bastone, perché io ho dei buchi così dappertutto, e tutto nella schiena, qui, tutti dei buchi, nelle gambe, dove dormire, perché dormire sulle asse, tutto qui, tutto nelle gambe, tutte delle piaghe così, tutti dei buchi, avevo dappertutto. Insomma, sono andato a pesarmi, ero 37 kg vestito, con i vestiti, con due zoccoli, con due scarponi, tutto. Il mio peso è 35 kg al massimo. E quando mi hanno portato io 102 kg. Si diventava su circa 25 kg, ma mattina dopo sono partito con il bastoncino, sono a trovare quell'italo americano. Quando sono arrivato, erano lì tutti i negrini che consumavano il rancio, ora mi sono nascosto lì, buttando delle fette di pane, dei pezzi di carne, in una botta di 2 quintali. Come ho visto che non c'è più nessuno, salta nella botte per cominciare a mangiare. Sono vista circondata da 25-30 negrini. Ho cominciato a dire il nome di quel sergente italiano lì, che era un sergente. Allora, quando c'era il nome, sono dovuto chiamarlo. Allora, si è arrivato, beh, ma cosa fai? Rifiuti questi. C'erano di questi rifiuti. Invece che non vedo un pezzo di pane, un pezzo di qualche cosa, sono rape, bollite. Adesso vieni con me. Al di là del portafuori, il portafuori dove facevi mangiare loro, due gavettoni là, il portafuori della carne, no? Boh, per me era una porcheria, era salata, era 6 mesi che mangiavo queste rape. Per me era carne salata che restava a bocca aperta. Dicevo, cosa mangio con i salati? Invece era normale. Ero io che mi ero abituato a mangiare solo delle rape, che per me un po' di salata mi sembrava una cosa salata. Ora mi hai dato del pane, dei salami, mi ha caricato con della zuppa. Allora sono andato dentro con 5-6 kg di zuppa, con un zainetto di pane, di salame, tutto. Poi vieni a mi trovare che ti do tutto quello che vuoi. Poi mi ha presentato il suo generale là, che mi ha dato dei sigari anche, un pacchetto di zicchere, mi ha raccontato tutto quello che ha visto nel campo al suo colonnello, che il colonnello non era venuto a vedere. E così, dopo sono rientrato, dopo ho messo su il burro, ho messo su un fornellino con tegamino, poi mangiavo 5-6 giorni, mai una mangiata, di notte mi svegliavo, mettevo il pane a friggere, con la margherina, mangiavamo, e poi dopo avevo 2 o 3 lì amici che fermi in letto, lì uno di Parma che gli ho salvato la vita, perché il dottore non voleva quasi infermerie, è stato il sole, ma tutto il sole, non è più capace di alzarsi, se tu la prendi su tutte le sere, quando va giù su e poi fai camminare, l'ho salvato, è tornato a casa, è morto dopo con un brutto male a casa a Parma. E due o tre di Milano erano più anziani di me, che erano dell'età di mio padre, che lì c'erano tutti quelli di Milano, c'era il professor, guardate, di Milano là, che Carpi, c'era Carpi, lì c'erano due avvocati di Milano, c'era un certo Rossi, c'erano tutti quelli lì, c'erano con da trovare dopo le liberazioni, che ha formato il comitato di liberazione lì, che tutti quei tesserini che abbiamo li hanno firmati loro, che avevamo un tesserino noi in tasca.
Scusa, a proposito di tesserino, ma al triangolo, tu dicevi, tu avevi il triangolo rosso.
Sì.
E cosa avevate dell'inchiostro?
Sì, se per caso saltavia nel triangolino rosso, che c'era I e T in mezzo, saltavia il triangolo, noi c'eravamo un pennellino, cioè c'era il barbiere, perché ogni 8 giorni ci danno il rasoio sulla testa, una riga sulla testa, lì c'era ogni 8 giorni erano obbligati a darlo. E lì c'erano dei spagnoli e c'erano quei ragazzi di 17 anni che li tenevano lì perché avevano qualche mescolo di zuppi in più, gli spagnoli perché facevano quel lavoro lì, anche quel ragazzo gli dava una mano, avevano qualche mescolo di zuppi in più gli davano. Allora avere un vasettino di rosso, se uno saltava via lo smalto si doveva dare subito lo smalto che saltava via. Ma io saltavo via lo smalto soltanto in un angolino e saltavo via lo smalto. Che non era stata una scusa, questa è una scusa perché gli stavo metto io subito il rosso, invece quella era una scusa perché dovevano uscire due per baracca.
E tu a Gusen 1, dopo la liberazione, fino a quando sei rimasto?
Siamo rimasti 14-15-20 giorni. Poi dopo siamo portati a Mauthausen, perché lì sono venuti i borghesi. Anzi, che noi abbiamo fatto una rivolta, che non volevamo andare a Mauthausen. Dicevamo, portate lì i confini d'Italia, ma portateci a casa, tanto portarsi a Bottarsi, quando siamo sui camion, portateci a Bolzano, per voi accompagni. Invece noi abbiamo fatto una rivolta, che non volevamo andare, allora sono venuti gli americani con l'almetto in tasca, hanno avuto un maggiore che è un maggiore italiano, italo-americano, che era un maggiore medico, ha fatto un grande discorso, cosa voleva fare? Perché c'era l'avvocato poi Coste, dice noi li vogliamo andare in Italia perché noi siamo qui, quei partigiani che dicevate, partigiani sabotate le fraue, fate sabotare qui, sabotare quelle altre, ci è andata male, siamo qui per quello noi. Quello che ha capito, gli ha fatto un ciccione, ma cosa volete voi italiani? 20 anni fa avete bisogno degli americani di liberarvi, adesso dopo 20 anni, fra 20 anni avrete ancora bisogno degli italiani, ma avanti fuori, ma fuori c'è anche sui cancia, siamo andati a Matau, dopo circa un mese di montaggio, il 22 luglio siamo venuti in Italia. Siamo arrivati il 2 luglio sono andato a casa.
Ma come sei arrivato, come hai lasciato Matau?
Li hanno portati col camion, sono incaricati col camion, si hanno portati alla stazione. La stazione si è incaricata su un treno, che il treno quando siamo arrivati in Innsbruck si è rotto, si è fermato, e poi dopo quella giornata siamo partiti, siamo andati a Bolzano. Da Bolzano dopo c'erano i camion che portavano in certe città. Nelle certe città c'erano i camion di ogni paese, si portavano su e quando passava per la città si scaricava e si portavano a casa. Si portavano.
E sei arrivato a casa a luglio quindi?
In luglio.
A Ferrara?
A Ferrara, il 2 luglio.
Ascoltato, durante il tuo periodo di deportazione a Bolzano, a Mauthausen e a Gusen 1, hai visto per caso se c'erano anche dei religiosi?
Sì, con me c'era il prete Don Narciso, c'erano due, Don Narciso quella di Milano, poi c'è un altro prete che mi ricordo più come si chiamasse, erano due, che Don Narciso eravamo sempre insieme, anzi che una sera lì a Mauthausen, quando sono entrato dentro a Matau, il primo giorno, c'è andato un pezzo di pane, un bel pezzo di pane, e della zuppa a volontà, con delle patatine. E allora, con un semolino, non era proprio a rape, era un semolino. Lo dico, io che ero già stato militare lì, in Germania, sapevo che quello lì era un rangio per i militari. Allora dico con l'avvocato Costa, degli altri ragazzi, che questa zuppa, se dassi questa roba, siamo dei signori, gli ho detto. Ed infatti dopo l'avvocato mi dice sempre, ma avevi ragione quella sera, non mi ha più mangiato di quel semolino e quei pezzi di patate. Si mangiava così senza cucchiaio, senza niente, ne ricordavo. E c'è andato un pezzo di pane. Uno di Bergamo rubò il pane italiano a un altro italiano. Lì c'era uno spagnolo, ha sentito che litigavano i due perché gli ha avuto il pane. Ah, tu con Ficonsa l'ha messo, c'erano una buca sotto la baracca, l'ha messa nella buca, ho detto così domattina tu sei già morto, perché era un dicembre, tu sei già gelato. Allora, Don Narciso era un austriaco, era milanese e di razza, loro hanno fatto le scuole in Austria, sapeva bene il tedesco, sapeva. Allora è andato da spagnolo, l'ha raccomandato, l'ha preso fuori, l'ha salvato. E dopo invece lui, quando siamo andati, noi mi sono fermato a Gusen 1, lui è andato a Gusen 2, che lui è morto, me lo sono informato, dopo lui portava gli occhiali, una volta, come sapeva il tedesco, si procurava qualche giornale, i capo l'hanno visto con un giornale in mano, l'hanno dato tante volte, gli ho tolto gli occhiali, gli è stato lì, non si vedeva più, dice, mio amico dopo che era lì, partigiano con me, che lui l'ha visto, l'ho visto morire, è morto a Gusen 2.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano, antologia sonora, testimonianze dai lager, dal sito Lager e Deportazione.